blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Sorpresa! Venerdì 28 ottobre 2016 d.C. state ascoltando radiazione.info e, contro ogni previsione, anche una rassegna stampa. Potete comunicare con noi tramite Twitter, @ radiazione info, per scriverci. Noi siamo sempre presenti lì, vi aggiorniamo su quello che stiamo per trasmettere e ci facciamo aggiornare da voi sempre tramite questo strumento. Vi lasciamo con ancora un po' di musica, tra circa un minuto si parte con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, rimanete in onda. Allora, beh, due chiarificazioni all'inizio, penso che siano d'obbligo. Qua, questo venerdì, su radiazione.info, alle 9:03 minuti prima di trasmettere, ci sono io, Frank, e con tutta la calma del mondo,
e io, Maria.
Ecco, quindi beh, i famosi conduttori della rassegna stampa del mercoledì.
Esatto, che si sono spostati.
Sono stati costretti a spostarsi dalle esigenze lavorative della mia co-conduttrice.
Esatto.
Quando in realtà, poi per le mie esigenze lavorative, non abbiamo mai spostato neanche di un minuto questa rassegna stampa.
Ma comunque, perché le tue esigenze lavorative sono, diciamo, più cambievoli nel tempo. Modificabili.
Mettiamola così. Allora, il Fatto Quotidiano, partiamo con le prime pagine. Fatte le dovute precisazioni, possiamo cominciare. Titolone del Fatto Quotidiano: il PD fa campagna.
Il PD non è qui.
No, però è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: il PD fa campagna illegale per il sì con i soldi pubblici. Multa dall'Agcom, Serracchiani e il convegno senza par condicio alla regione Friuli. Sotto due occhielli, sonde marziane, mance e condoni, il kit di Basta un sì, che penso sia il comitato per il sì. Poi dal Duce oggi, Longanesi aveva previsto tutto, bravo lui. La svolta: a colloquio con Mattarello torna B, si sa che quando il Fatto dice B intende Berlusconi, e sale al colle. Voto no, se vince Forza Italia pronta per il governo. sempre stata d'altronde. Magistrati e forze dell'ordine specializzati nella caccia agli evasori, la voluntary disclosure e il riciclaggio di Stato, il condono istituzionale. Scendiamo ulteriormente, anzi prima leggiamo come titolo l'editoriale di Travaglio, chi sta con chi è il suo titolo. Poi USA, First Ladies in campo, diversamente alleate, Hillary Michelle, ticket per la Casa Bianca. Andiamo avanti, l'inchiesta, terzo valico nelle carte, le pressioni per far lievitare spese dello Stato. Grandi opere, così Mister Impreglio gonfiava i costi da 18 a 61 milioni. Marche, le nuove scosse e il dramma sfollati, nessuna tregua dal sisma di agosto, ora è il fine mondo. Quei borghi gioiello dell'Italia di mezzo a rischio estinzione. Vabbè. Andiamo ancora giù, Evoluzione TV, Amuchina contro la noia della politica, dal talc al telebatterio, non so che cazzo voglia dire. Va bene, passiamo a un'altra prima pagina, potremmo leggere il Corriere della Sera, vedere cosa titola. Vado avanti io?
Sì sì, vai avanti te. Stavo scorrendo la pagina online del Mattino, ho trovato questa foto veramente simpatica in cui ci sono due vecchietti, una coppia di cui lei tiene in mano una forca.
Salvala, quella tornerà utile prima o dopo per qualche trasmissione, quella fotografia.
Va bene, la salvo.
Ok, va bene, andiamo con il Corriere della Sera, che titola Il viaggio dei 5.000 sfollati, quindi... Vediamo che rispetto al Fatto Quotidiano cambia un po' il focus della notizia principale. Il Fatto parlava della campagna del sì con i soldi pubblici, qua invece si parla di sfollati. Hotel e palestre per ospitare i senza tetto di Marche, Umbria, Lazio. Renzi, stanziati 40 milioni. In alto abbiamo turismo e polemiche dietro fronte di Briatore, pace con i pastori sardi. Fa piacere per lui. Poi abbiamo anche Barbara, la top model, da 4 milioni di follower, ma spavento gli uomini. Anche tu hai questo problema di spaventare gli uomini, anche se hai tanti follower?
Non ho tanti follower perché non ho Twitter, quindi non posso avere tanti follower.
Beh, ma quando usi Twitter della radio hai tanti follower.
Tantissimi.
Beh, non come Barbara.
No, non penso.
Ne abbiamo bene
non
di Barbara.
Penso, sì. Ma Barbara chi?
Barbara.
Ah, Barbara. Va bene.
Allora, poi... tutti gli occhielli del Corriere, anzi la maggior parte, vanno a condire con speculazioni poco utili la notizia del terremoto che è avvenuto tra Marche e Umbria. Poi, lettera all'Unione Europea, le emergenze costano 9 miliardi. Ancora avanti, il presidente INPS Boeri, un rischio alla sanatoria. Le nuove pensioni, così corre il debito. Scendiamo ulteriormente e in calcio alla prima pagina troviamo concerti, caro biglietti, i trucchi in rete. Bastano meno di 1000 euro per il software che aggira i limiti di acquisto e far volare i prezzi. E poi ancora sotto, perde 500 milioni all'anno. Il calcio in rosso, si gioca l'Europa. Ok. Andiamo avanti con un'altra prima pagina, ma le devo leggere tutte io?
No, sono qua apposta.
Ma le hai aperte appena adesso, ti ho visto.
No, vabbè, certo, stavo facendo dell'altro, ma adesso sono pronta a leggerla.
Ah sì? Leggi sì. Una.
Tre, Repubblica.
Due.
Repubblica.
Uno.
Sbagliato?
No.
Allora. Allora, Repubblica, anche per Repubblica, la notizia di rilievo, il risalto è quella dedicata al terremoto. Il titolo titola Sisma, l'onda degli sfollati.
Oh, oh.
Le nuove scosse sbriciolano case e monumenti. Il suolo si è abbassato di mezzo metro. Camerino, la paura e l'orgoglio. Conviviamo con il terremoto, ma questo è il peggiore. E poi ci sono quattro immagini, appunto tutte quante raffiguranti persone a seguito del terremoto, tra vigili del fuoco e persone sedute su macerie. Poi c'è il racconto, noi e 100 anni di paura con il vuoto sotto i piedi, il caso, il tramonto dei socialisti europei, l'analisi, quella gauche, come si legge?
Come?
Gauche, La gauche.
No, è Gauk questo. Gauche è francese.
Infatti, polverizzata da Hollande, quindi mi sa che la Francia c'entra.
Quella... Ah, quella Gauk. Allora si legge Gauk.
Gauk, quella Gauk polverizzata da Hollande. Preciso. Poi c'è un paio di notizie
Poi ci sono un paio di notizie flash.
Le due frontiere dell'esodo, e quindi Ventimiglia con i migranti sul cordone francese. Aspettiamo che un poliziotto ci faccia passare. E Calais, la ronda che... vabbè, non lo leggo comunque.
Perché non lo leggi?
Perché è piccolo.
Non si può censurare una notizia così, Maria.
No, non lo leggo perché non riesco a leggerlo. La ronda che... il fuggi-fuggi dalla giungla. Basta, anch'io non vogliamo altre bidonville. Va bene? E poi gli ultimi due, le ultime due notizie in fondo. Calabria con 3 euro vince 163 milioni, supera Enalotto da record. E infine Bill Gates, i populismi fermano il progresso. E riportano un'intervista appunto a Mr. Microsoft.
Ma io non ho mai capito, ma a te sta simpatico Bill Gates? Un pochino sì, dai.
Non ho una conoscenza minima per decidere se mi sta simpatico o meno. Di base no, però boh, poi come persona magari potrebbe anche starmi simpatico.
E quel poster che hai in camera di Bill Gates?
Oh no, mi hai scoperto.
Non dovevo dirlo in diretta.
Non dovevi dirlo, cazzo. Va bene, passiamo al manifesto. Manifesto anche per lui, l'immagine dedicata al terremoto. Casa Italia. Titola il titolo, mannaggia, non riesco a uscire da questa impasse. Marche e Umbria contano i danni del nuovo sisma, migliaia di sfollati dai paesi distrutti, e mentre la terra trema ancora il governo stanzia 40 milioni per l'emergenza. Renzi a Camerino: non faremo tendopoli. Intanto nella lettera inviata a Bruxelles insiste: nessun passo indietro sulla manovra. Il manifesto ci dedica la pagina 2, 3 e la pagina 4. Poi il CETA frena, ma non troppo. Il Belgio trova l'intesa sul trattato UE-Canada. Poi referendum senza la sinistra. E tre occhielli: migranti, in 150 muoiono nel canale di Sicilia. Cina, si domina il plenum, ora è il nucleo del partito. Sharing economy in rivolta per la casa sostenibile. E poi c'è nell'angolino in basso a destra, libero scambio, accordi e disaccordi, la Vallonia cede, il movimento no.
Comunque ci arriva da Twitter la notizia che Bello Renz è arrivato in carcere a Padova, non per rimanervici per un soggiorno a seguito di qualche malefatta, ma per visitare presumibilmente la struttura più che i detenuti del Due Palazzi.
E insomma, sottolineiamo il fatto che è stato posto un tappeto rosso davanti al carcere per farci camminare sopra Bello Renz.
Importante anche questo. Va bene, leggo io.
Magari leggi tu.
Se l'ho letto tutte io fino
ma
adesso.
Non è vero,
la stampa l'abbiamo letta.
Bene bene, non mi ascolti
mai. La stampa
perfetto.
L'abbiamo letta.
No, non l'abbiamo letta.
Ok, allora leggo il Sole 24 Ore, che titola oggi: Padoan alla UE, i target raggiunti senza le spese per i migranti e sisma. Renzi: 4 terremoti in 7 anni, vediamo se Bruxelles si girerà ancora dall'altra parte. La lettera di risposta a Bruxelles: niente cambiamento alla manovra. Tutte queste notizie veramente lasciano un retrogusto proprio da Piagnin, che metà basta. Comunque, vabbè, andiamo avanti con questa visione offerta dai giornali di una Unione Europea dispotica e volitiva che bacchetta la discola Italia. Comunque, Visco: allarmi esagerati sulle banche. NPL a livello 2008, in via di soluzione, avanti con le riforme, crescita da consolidare. E poi ancora sotto, l'offensiva del Made in Italy su Asia e digitale. più che offensiva, sarebbe giusto definire la prostituzione, ma questa è un'altra storia. A Roma, verifiche nelle scuole, aule chiuse, terremoto, altre scosse e migliaia di sfollati. Dal governo 40 milioni. Poi vediamo che abbiamo panorama, il rischio di un... su cosa? Accordo di libero scambio, quindi penso che parlino del TTIP. E i due articoli sono il rischio
no,
di
no, non
un...
parla del TTIP, mannaggia te. Parla del CETA.
Ah, quello con il Canada.
Quello con il Canada.
E il rischio di un pasticcio e poi l'Europa in ostaggio. Infatti sotto c'era scritto un'altra notizia, il CETA dovrà ora essere approvato dai 28. UE Canada in extremis, il Belgio dà il via libera a un compromesso. Ultimo Italicum, prove di intesa nel PD. Primo incontro Mattarella Berlusconi. E con questo, vabbè, dai, insomma. Leggo anche la stampa proprio per un senso di completezza o passiamo oltre? La vuoi leggere tu?
No.
No? Non ti interessa leggere la stampa?
No.
Va bene, allora la leggo io. Allora, la stampa di oggi titola scosse, crolli, vabbè, sempre le stesse notizie su... Facciamo così, leggo le notizie che non sono già state riportate dagli altri giornali, che sono... Roma chiede all'Europa un bonus di 7 miliardi, poi ancora non rispettate le regole, migranti, scontro Ungheria-Italia. E poi i fronti dell'emergenza, questo sul terremoto, ricostruire qui sarà inutile, no, noi non ce ne andremo. Vabbè, qua ci sono delle cose un po' strane, salvo il manoscritto dell'infinito giù chiese storiche campanili. Ah, perché probabilmente si è sentita anche a Recanati la scossa del terremoto, ma hanno salvato, pensate, l'originale dell'infinito, che era lì prima della siepe, che fortunatamente non ha subito danni. Si è attivata un'altra faglia, la terra tremerà per mesi. E poi vabbè, Hillary e Michelle, prima volta sul palco insieme, e qua nella foto si vede che il limone non dura, no, scherzo, stanno solo abbracciate, probabilmente... avranno limonato dopo nel backstage. Va bene.
Va bene, allora sì, dai, leggo le prime notizie dell'ANSA. Quindi, chiaramente la prima notizia è dedicata al terremoto, quindi la terra trema ancora, 100 scosse nella seconda notte degli sfollati, case inagibili, scuole chiuse fino al 31 ottobre. Punto audio dell'inviato dopo le forti scosse, foto, video, Errani e Curcio nelle zone dell'epicentro, arriva anche il premier a provare di terremoto per iniziare a lavorare. Oltre 4.000 sfollati nelle Marche, un morto per infarto. Alfano, il bilancio è miracoloso, sospeso il pagamento delle bollette, verifiche in scuole a Roma, chiuse alcune aule. E poi appunto fotoracconto, news per quanto riguarda la voce del terremoto, altre news, avviso l'infinito di leopardi sarà ospitato a Bologna, e altre news, terremoto finora più di 530 scosse. Secondo articolo dedicato sempre allo stesso argomento, il CDM stanzia 40 milioni, Errani, ricostruiremo tutto. Esteso lo stato di emergenza, sopralluogo nelle zone più colpite, il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, niente tende, gente subito negli hotel. Terza notizia invece, cambiamo in parte argomento, ma in realtà no, manovra Padoan a UE, target cambia per i migranti e il sisma. Ministro, sui migranti sforzo ingente a beneficio della UE, e poi assicura il testo nei prossimi giorni al Parlamento. Via stretta, conta qualità delle misure. E ancora camerino il giorno dopo, tutti i video. Quarta notizia, Super Enalotto esce il 6 da 163 milioni in Calabria. Poi truffa da 9 milioni per l'accoglienza dei migranti. Poi notizia sul calcio. E terrorismo, arrestati 3 jihadisti reclutatori. Naufraga un barcone al largo della Libia, almeno 90 morti. E poi addio a Rispoli, oggi funerali dell'alfiere della TV garbata, che io non so neanche chi sia.
Era un inventore di programmi di format televisivi.
Ecco.
Comunque, devo fare un plauso ad Alfano, cioè,
because
rileggi la dichiarazione che ha fatto Alfano. È importante.
Torniamo su.
Allora, è una dichiarazione mica da ridere.
Alfano dice, cosa dice? Ah, ecco, il bilancio è miracoloso.
Il bilancio è miracoloso, riferito a non certo quello economico.
Quello terremoto?
Esatto.
Dice.
Evviva l'onestà di Alfano, insomma, non è che è l'unico che non dirà, vedete che sappiamo farle le cose se vogliamo. No, Alfano molto più onestamente parla di miracolo per il fatto che non ci siano state vittime a questa tranche di terremoto. Va bene, un po' di musica, torniamo tra poco con le notizie locali.
Every day, I have the blues. You see me worried, baby, 'cause it's you I hate to lose. Nobody loves me, nobody seems to care. Nobody loves me, nobody seems to care. We keep bad luck and trouble. Did you know?
Parliamo un po' di quello che succede a Padova, dove oggi appunto il Presidente del Consiglio è in visita e, come diceva, non a Vanvera, stranamente, la mia co-conduttrice, gli hanno proprio steso un tappeto rosso e tirato un pugno. Voi non potete vederlo, ma sono stato colpito in faccia con una forza veramente devastante. Allora, annullato l'appuntamento di ieri per il sisma, oggi sarà al Due Palazzi e poi in Ateneo. La visita al carcere a Due Palazzi e poi l'iniziativa al Bo per accogliere i ricercatori che dall'estero tornano in Italia. Mattinata padovana oggi per il premier Matteo Renzi. Che cazzo vuol dire sta frase? Lui va al Bo per accogliere i ricercatori che vabbè. Ma ci sono dei ricercatori che sono tornati apposta per salutare Bello Renzi?
Oh no, non per salutare Bello Renzi, è tutto il discorso sulla fuga dei cervelli. Adesso non ho seguito la cosa, però si vede che hanno fatto hanno creato dei posti, non lo so, insomma, sono riusciti a far tornare qualcuno in Italia.
Ah sì?
Sì.
Ma pensa, che bravi. Allora, Matteo Renzi, verso Padova per incontro con ricercatori, ma prima visito il carcere. Gesto inedito per un premier. Alcuni tuoi predecessori in realtà hanno rischiato di visitarlo anche molto più a lungo di te, il carcere, ma questo è un altro discorso. Confermato dunque l'arrivo del Presidente del Consiglio in città dopo l'annullamento degli incontri elettorali in fiera di ieri sera, in cui avrebbe dovuto sostenere le ragioni del sì al referendum sulle riforme costituzionali. Il premier ha preferito visitare invece le zone colpite dal terremoto di mercoledì sera, annullando tutte le iniziative politiche. Certo che ha di buon tempo il ragazzo. Vabbè, poi qua c'è tutta la cronistoria di cosa ha fatto a Padova Bello Renzi, di cui secondo me possiamo fare anche abbastanza a meno. Tu cosa dici?
Assolutamente.
E allora, però possiamo dire una cosa interessante, cioè come l'ha presa Bitonci, che insomma non è proprio un filo renziano, dell'arrivo del Presidente del Consiglio qua nella città patavina.
Quindi tocca a me. Perfetto. Ma non hai letto del blitz degli studenti?
Leggo del blitz degli studenti. Allora leggiamo del blitz degli studenti. Sempre dal Mattino di Padova, come notizia di prima, blitz dei collettivi contro Renzi, fumogeni al boh. Questi studenti, che facinorosi. Un gruppo di studenti ha calato uno striscione contro la visita del premier Matteo Renzi, attesa domani mattina in università. Acceso un fumogeno in cortile antico, pensate, che notizia. Padova, blitz dei collettivi studenteschi contro la visita di Matteo Renzi all'università. Un incontro per adesso confermato, nonostante l'annullamento dell'iniziativa sul sì al referendum in programma in fiera a causa del terremoto nel centro Italia. Una ventina di studenti hanno calato uno striscione del cortile antico del Bo. Con scritto Renzi basta un no, perché ricordiamo basta un sì è l'hashtag con cui Renzi sta lanciando la sua campagna per insomma promuovere la sua posizione, sua e del suo governo, nei confronti del referendum costituzionale. E poi hanno anche acceso un fumogeno arancione tra le colonne antiche dello spazio storico dell'Ateneo. Gli studenti con un megafono hanno contestato i tagli alla ricerca decisi dal governo e ribadito il no alla riforma costituzionale. Vabbè. Ma sono anche stati contestati da altri studenti di giurisprudenza presenti nel cortile. Quindi wow! La condanna dei parlamentari PD. Il blitz dei centri sociali è stato stigmatizzato dai parlamentari padovani del Partito Democratico, che hanno voluto esprimere solidarietà al rettore dell'Università di Padova per lo spiacevole episodio verificatosi oggi, quando alcune persone hanno acceso un fumogeno nel cortile antico del Bo, creando disagio e allarme. Quindi pensate, chi esercita il proprio pensiero critico all'interno della sede storica dell'Università Padovana e fa un gesto deprecabile. Poi insomma, che dal pensiero si passi alla conseguenza fa parte anche un po' dello spirito che dovrebbe animare la sinistra, che appunto non dovrebbe solo essere coerente ma anche conseguente, e quindi non ci dovrebbe essere niente di strano in questo gesto, soprattutto appunto considerando che l'università è degli studenti e non è certo posto per far marchette politiche al parlamentare o presidente del consiglio di turno. Ma questa cosa sfugge a chi scrive questo articolo, che risponde al nome di... non c'è scritto chi l'ha scritto questo articolo, vabbè, è senza firma, e anche sfugge ai parlamentari del PD che si schierano con Renzi. Questo gesto non ha nulla a che fare con la libera manifestazione del pensiero, infatti.
E invece la libera manifestazione del pensiero è quella di chiudere le porte del Bo dopo l'entrata del mitico Matteo Renzi.
Non fare entrare facinorosi di turno. È stata molto importante la reazione di molti studenti presenti, che hanno contestato gli autori del gesto, nel ribadire l'importanza del confronto democratico, stigmatizzando ogni atto di natura minacciosa, invitando le autorità competenti a vigilare per prevenire il ripetersi di simili episodi. C'è anche un video, se volete andarvelo a vedere, sul Mattino. Però comunque questa è la notizia. Andiamo oltre,
e quindi appunto, come già annunciato prima, non tutti sono rimasti contenti delle modalità con cui Renzi ha deciso di visitare la nostra bella città. E insomma, su Padova Oggi, appunto, prendo questo articolo: Renzi non avvisa Bitonci del suo arrivo a Padova, sgarbo istituzionale mai visto prima addirittura. E vabbè, appunto, prima ci danno un aggiornamento del fatto che non viene ma poi viene, e poi uno sgarbo istituzionale mai visto prima, lo ha detto il sindaco di Padova Massimo Bitonci a proposito dell'arrivo in città del presidente del consiglio Matteo Renzi, di cui il primo cittadino avrebbe appreso solo tramite stampa e non con un comunicato ufficiale da parte del premier. Bitonci ne ha parlato ai margini di un incontro tenutosi a Padova con i rappresentanti di Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Conservatori Riformisti e Movimento 5 Stelle per dire no al referendum costituzionale. Ho preso dell'arrivo del premier dai giornali, l'unico invito che ho ricevuto è stato quello del rettore al Bo per un incontro che si terrà venerdì e a cui ha invitato anche il presidente del consiglio. Il rispetto istituzionale è alla base del rapporto e dell'equilibrio tra le funzioni delle varie istituzioni, ha proseguito. Quindi non mi sarei aspettato di non ricevere alcuna comunicazione.
E invece?
Forse perché a Padova c'è un sindaco del centrodestra e della Lega. Se il premier fosse stato magari a Treviso, a Vicenza oppure a Verona, le cose sarebbero state ben diverse. Anche a Verona c'è un sindaco della Lega, quindi... Comunque dice: non vi preoccupate, io sarò presente venerdì mattina con la fascia tricolore perché ho grande rispetto di tutte le istituzioni.
Sicuramente. Comunque, intanto che questi fanno il trattrino, ci arriva un aggiornamento da Twitter che rilancio. Ieri, ovvero il 27, c'è stata una rivolta al CARA di Borgo Mezzanone, che è in provincia di Foggia. Ci sono state danneggiate delle auto della polizia, appiccato il fuoco da alcune strutture, con operatori che sono fuggiti appunto dal CAR. Si vede proprio appunto l'accelere con obiettivo contenitivo e pompieristico agire all'interno di questa struttura.
Va bene, allora, restando su Padova Oggi, plico sospetto con polvere bianca indirizzato a Equitalia, sul posto polizia e vigili del fuoco. Nella sede di Equitalia in via Longhina è stato rinvenuto un plico sospetto che parrebbe contenere della polvere bianca, di una sostanza ancora tutta da chiarire. L'arma
forse
è scattato alle 12.30, chi lo sa, negli uffici di Padova 1. Attivato il protocollo, il contenuto è al vaglio degli organismi competenti. Vabbè, insomma, lasciamo stare la descrizione di questa notizia, appunto perché è l'unica cosa... interessante sarebbe stato sapere cos'era questa polvere bianca, ma non lo sanno ancora. Ah, poi pistola sequestrata, una pistola in uso a una guardia giurata, essendo entrata in contatto con il plico è stata messa in sicurezza. Episodi in tutto il nord Italia. Oltre che a Padova, buste sospette sono arrivate a partire da mercoledì mattina ad Aosta, Biella, Torino, Verbania, Piacenza, Genova, Imperia, Bologna, Cuneo e Milano, dove sono arrivati più plichi sospetti. Diverse persone sono state messe in isolamento e portate all'ospedale per accertamenti, ma nessun elemento in grado di chiarire la vicenda è ancora emerso. In Veneto è finita nel mirino anche la sede di Equitalia a Rovigo.
Non
quando
mi intrigo.
Tra la posta smistata è stata trovata una busta sospetta e ancora. Vabbè, insomma, stesso allarme a Belluno, Vittorio Veneto. Vabbè, si ripete un po' questo articolo. E comunque, a proposito di Equitalia, lo sapevi, a te che ti piace andare all'estero a fare il furbacchione, che adesso hanno unificato le aziende di riscossione e quindi ora se si pigliano le multe nel resto della comunità europea sei fottuto lo stesso.
Paura non ne ho.
Ti arriva a casa e oltre ad arrivarti a casa e la multa, oltre ai soldi della multa, ti includono anche niente po' di meno che i soldi di traduzione.
Ah beh, certo. Va bene, vado avanti con una notizia dai tratti divertenti. La cassiera si distrae un attimo, lui ruba 1000 bollini per la raccolta punti del supermercato. Quindi avrà probabilmente questo ragazzo di San Martino di Lupari un set di pentole nuove per la casa, per questo suo gesto. Va bene, questa notizia era più di colore che di altro. E vediamo però una notizia più interessante. Politici veneti in blacklist Ucraina. Sono presidente, consiglio regionale e assessore. Il presidente del consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti e il consigliere regionale Stefano Valdegamberi sono finiti nella blacklist dell'Ucraina perché durante una visita in Crimea avrebbero sconfinato nei territori di Kiev. L'inseguimento tra i nemici dell'Ucraina sarebbe stato pubblicato su un sito che raccoglie nomi e dati sui nemici di Kiev. Sul sito però non appaiono i nomi di altri politici di area leghista che recentemente hanno fatto un viaggio in Crimea nonostante il Ministero degli Esteri avesse sconsigliato l'iniziativa politica. Vabbè, tanto è, si capisce perché uno della Lega dovrebbe andare in Crimea, ma forse loro lo sanno. Vado avanti io.
Io avrei la notizia sulla discarica.
Allora, leggila.
Allora, Gran Torto, sempre notizia presa dal Mattino di Padova. Gran Torto, la finanza sequestra discarica abusiva di 5.000 metri quadrati. Nei giorni scorsi i militari della Guardia di Finanza di Padova hanno sequestrato nel comune di Gran Torto un fondo sull'argine del fiume Brenta di circa 5.000 metri quadri, diventato una discarica abusiva. L'area addirittura rientrante nella rete Natura 2000 come sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale era in uno stato di totale degrado. Abbandonati in maniera incontrollata rifiuti, molti dei quali di natura pericolosa per circa 60 tonnellate, tra cui spezzoni di fibrocemento amianto, copertoni di automezzi, mezzi per movimento terra e scavo, cisterne per emulsioni bituminose, imballaggi di plastica e metallo, batterie, fusti contenenti bitume, insomma, qualsiasi
tipo di attività. Ma come si fa a sequestrare una discarica?
Ma tra l'altro, più che altro è, cioè, una discarica che non è di nessuno.
Ma appunto, ma come la sequestri una discarica? Ci metti i sigilli? Cosa vuol dire sequestrare? Vabbè,
insomma, quindi se avete qualsiasi tipo di attività che produceva rifiuti non carini o un po' dispendiosi a farsi smaltire, potevate benissimo buttarle qua a gran torto.
Aggiornamento adesso dell'ultimo minuto su Twitter: Venezia Today, fumò uno spinello a scuola e si sente male, 14enne finisce all'ospedale. Ragazzi, giovani che ci state ascoltando, veramente
non fate gli stessi errori.
Ecco, non vi parlo con il cuore. Non andate a scuola, state male, poi vi portano all'ospedale. Cioè, gli spinelli fumateveli a casa direttamente e quel giorno non andate. Oppure andate in un parco con un vostro amico, cioè, fate dell'altro. Andare a scuola veramente è un problema per la salute, mica da ridere. E poi è simpatico anche quest'altra immagine che ci arriva, con scritto "fosse sempre così, Strasburgo", con probabilmente la corte, questa è la corte di Strasburgo, tappezzata di striscioni Notav nei vari gironi dove sono seduti i politici di turno. Quindi simpatica come foto questa qui. Comunque, torniamo all'attualità con l'ultima notizia: plebiscito al no, il no arriva in consiglio comunale. Il comitato contrario al nuovo stadio è riuscito a raccogliere oltre 1000 firme, tipo i 1000 bollini di prima. La presidente Pietro Grande rifiuta di presentare l'istanza dei cittadini. Ai. Il no al plebiscito arriva in consiglio comunale, ma si trova senza un presentatore dopo il rifiuto della presidente Federica Pietro Grande. Nell'aula di Palazzo Moroni, sempre in bilico sui numeri della maggioranza, dopo la crisi con Forza Italia e le civiche, si consumerà quindi l'ultimo atto della guerra sul nuovo stadio, dopo l'appello di 100 tifosi storici dei biancoscudati al sindaco e alla società perché si blocchi il progetto. La palla passa al comitato dei residenti, che la scorsa estate ha raccolto oltre 1000 firme per la discussione in consiglio comunale. Da Palazzo Moroni nei giorni scorsi è arrivata la conferma della validità delle 1107 firme raccolte sulla proposta di deliberazione di iniziativa popolare che ha per titolo "No al nuovo stadio per il calcio professionistico al plebiscito. Padova uno stadio ce l'ha già". In una lettera al presidente del comitato Stefano Bessegato, la presidente del consiglio, sulla scorta di un parere del segretario generale Lorenzo Traina, ha deciso che però non si tratta di una delibera ma di una mozione e come tale dovrà trovare uno o più consiglieri come presentatori. A questo punto l'idea del comitato è stata quella di chiedere alla stessa Pietro Grande, visto il suo ruolo di presidente, di presentare un'istanza che arriva dai cittadini. Sarebbe per noi un elemento di forte garanzia al fine di rappresentare l'istanza di tanti cittadini al di fuori dei diversi schieramenti politici, hanno scritto i rappresentanti del comitato a Pietro Grande. Ovviamente questa richiesta non crea in noi alcuna aspettativa rispetto al suo pronunciamento sul tema. Cortese ma ferma la replica del Presidente del Consiglio: poiché credo fermamente nell'operato dell'amministrazione, nella bontà sul progetto di ristrutturazione del plebiscito, ritengo che non sarei in grado di rappresentare al meglio la vostra istanza. Da qui la decisione di informare il capogruppo per trovare una soluzione. Mi assicurerò che la mozione sia comunque trattata in Consiglio, scrive Pietro Grande. Vabbè, questa è la notizia, vediamo cosa ne uscirà fuori. Se non ci sono altre notizie locali, io metto un po' di musica e poi passiamo al resto del mondo. Tu mi fai sì con la testa e allora musica. E torniamo in diretta alle 9.45, scusate.
Alle 9.45. Allora, così, giusto per cominciare con un po' di gioia, volevamo leggervi i primi 4-5 articoli delle prime 4-5 notizie del Fatto Quotidiano, che lo sappiamo, è un giornale particolarmente affezionato alla corruzione, però insomma tant'è che ci sta di metterlo in risalto, ovviamente dopo la prima notizia che riguarda il terremoto. Quelle dopo sono, allora, Sicilia 39 milioni per polo oncologico che non c'è, i soldi spesi per fare altre ristrutturazioni. Quindi nel 2009 il nuovo piano di riordino sanitario spostava quei fondi per la fusione di due ospedali, il manager denuncia truffa. E questa era una. Poi la strategia di ANAS su Aurelia e dei 45, abbandonate deliberatamente per anni per creare necessità di nuove autostrade. E ancora, ditte di 'Ndrangheta in lavori del centro commerciale più grande d'Europa, l'indagato, ho fatto io i cluster di Expo. E poi, grande opere 1, arrestati il manager e il capo progetto del ponte sullo stretto. Poi, grandi opere 2, zio Pietro chiede di più, PM in pregilo gonfiò le spese del terzo valico.
Il merda.
Ecco, queste erano le prime 4 notizie del Fatto Quotidiano. Insomma, che, lo so,
niente di nuovo.
Niente di nuovo, uno spaccato dell'Italia di oggi. Dell'Italia che produce, però.
Dell'Italia che fa e che piace nel mondo. Comunque, adesso vi leggo, relato a questo, un articolo di Lettera 43, dal titolo Expo, la rete del Mr. Wolf dalle Andrine al prefetto Tronca. Un faccendiere bresciano, Ranieri, nell'inchiesta sull'esposizione universale. Lasciami stare. Rapporti con Bazoli, Vaticano e Fiamme Gialle per gestire gli appalti e le carte. Allora, andiamo a leggere questa notizia. Come ha fatto la 'Ndrangheta a eseguire il 70% dei lavori per Expo 2015? Come dicono, forse esagerando, in un'intercettazione l'amministratore delegato di Infrasit, Giuseppe Colelli, con i luogotenenti delle cosche calabresi dal boss Giuseppe Coluccio? Come sono riuscite le 'Ndrine in una delle esposizioni universali dove sono state usate commissioni d'inchiesta dalle istituzioni, l'Autorità Nazionale Anticorruzione di Raffaele Cantone, nuovi codici degli appalti e persino un software costato 1 milione di euro per un Expo mafia free, a intrufolarsi così facilmente nella costruzione dei padiglioni e nel centro commerciale più grande d'Europa di Arese? Si domandano, vabbè, bisogna anche ricordarsi che a un certo punto, per far finire sta minchia di Expo, il buon Renzi disse, ok, quelle che sono fuori, quelle che sono dentro rimangono dentro, perché st'opera ha da finì. Sono domande a cui devono rispondere le due inchieste, Underground e Rent, della Procura di Milano e di Reggio Calabria. E forse anche quella ancora in corso sull'appalto per la piastra di Expo. Un affare da 149 milioni di euro dove sono coinvolti tutti i manager che hanno lavorato insieme all'attuale sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Tregua istituzionale. Domande che gettano un alone di mistero su un Expo sponsorizzato in lungo e in largo dal governo di Matteo Renzi e da tutto lo Stato italiano. Per di più si parla di una manifestazione su cui circola ancora lo spettro di una tregua istituzionale dentro la Procura di Milano, all'epoca guidata da Edmondo Bruti Liberati, con indagini ferme per quasi 2 anni e il sospetto che a livelli più alti qualcuno non volesse ostacoli perché tutto filasse liscio come l'olio, in modo da raccontare il made in Italy nel mondo senza ingerenze mafiose. Ma non c'è niente di nascosto, questa cosa è stata fatta abbastanza alla luce del sole, da quello che so io. Certo, le ordinanze di custodia cautelare che hanno portato in carcere più di 20 persone a ottobre 2016 con il sequestro di quasi 20 milioni di euro raccontano ancora una volta delle difficoltà economiche delle aziende nel nord Italia, sull'orlo del fallimento, nella stretta della crisi economica e nella borsa di banche sempre più restie a concedere prestiti. Ombre sugli appalti. La 'Ndrangheta, con i suoi luogotenenti tirati a lucido e i figli di seconda generazione che hanno studiato in Bocconi, hanno capitali freschi da investire, derivati dallo spaccio internazionale di cocaina e dalle estorsioni nel sud Italia. Un meccanismo che la direzione distrettuale antimafia di Milano studia da anni. Ma com'è possibile che nessuno si sia accorto che nella gestione di appalti o subappalti qualcosa non funzionasse dal 2013 fino all'autunno 2015, data di chiusura dell'esposizione? E poi abbiamo sotto quel personaggio con entrature in Vaticano e nella Guardia di Finanza. Nell'inchiesta milanese c'è un personaggio alquanto particolare, accusato di millantato credito e appropriazione indebita. È il faccendiere Alessandro Ranieri, bresciano di 73 anni, titolare di un'anonima azienda vinicola che avrebbe svolto questo lavoro di intermediazione dietro cospicui compensi, perfino in monete d'oro acquistate in Vaticano. In pratica si tratta di una sorta di Mr. Wolf, per citare Pulp Fiction di Quentin Tarantino, capace a suo dire di risolvere problemi con politici e funzionari pubblici di ogni ordine e grado, soprattutto per l'amicizia con Pierpaolo Tondo, il componente dell'UVER, unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico, pagato con camere d'albergo o escort da 500 euro a notte. Hai capito? Quindi, insomma, lo trattavano bene. Un millantatore per i PM, per i magistrati si tratta di un millantatore, anche se in un passaggio dell'ordinanza si legge che fu tramite le sue pressioni su Ettore Fermi, ex presidente della Metro di Brescia, coinvolto nella Tangentopoli del 92 e nell'inchiesta dell'ex numero uno dei lavori pubblici Ercole Incalza, a far vincere all'imprenditore Pierino Zanga i lavori per la realizzazione dell'alta velocità Verona-Brescia. Quanto conta davvero Ranieri? Da quel che si legge, il 73enne di Palazzo sull'Oglio conosceva l'ex prefetto di Milano e Brescia, Francesco Tronca, Monsignor Vittorio Formenti, direttore dell'Ufficio Centrale di Statistica del Vaticano, diversi colonnelli e marescialli della Guardia di Finanza di Milano e Roma, persino il banchiere di Intesa San Paolo Giovanni Bazzoli o il magistrato e segretario della Corte Costituzionale Carlo Visconti. Insomma, un uomo immanicato, l'articolo è ancora lunghissimo, non ve lo leggo tutto, però... Vabbè, poi si spiega nel. Si entra nel merito di quali sono stati gli appalti truccati, insomma, quali sono. Quando si entra un po' nel merito di quello che è il materiale probante di questa inchiesta, e si conclude cosa sarebbe accaduto a Sala nel frattempo a Milano, anche alla luce della rifiutata archiviazione da parte del GIP Ghinettini della prima inchiesta del 2014 sulla piastra che aveva coinvolto i manager di Expo più vicini a Beppe Sala. Ci si domanda cosa sarebbe successo se non ci fosse stata quella sensibilità istituzionale, Matteo Renzi Dixit, della procura nelle indagini sull'esposizione. Vabbè, e fondamentalmente partendo un po' dall'Expo si vede come poi tutte queste opere, comprese anche appunto tratti di TAV come può essere la Verona-Brescia, anche se poi vengono vendute come di interesse strategico nazionale, questa cosa non ha neanche senso discutere se sia vera o meno, perché se poi il motore trainante di queste opere è l'arricchimento di privati, allora automaticamente, secondo me, queste opere perdono un po' la faccia sul piano dell'utilità sociale o della comunità tutta. Va bene.
Va bene.
Io con questo ho chiuso.
Andiamo avanti con questo argomento, ma prima volevo fare un brevissimo...
No, questa la devo leggere domenica.
Vabbè
dai, leggila.
le ingessano l'indice che non c'era, la bambina si ritrova con 6 dita. Adesso, non so, insomma... queste cose...
Con chi mi trova a che fare? Cioè, questa ride per queste cazzate, io non so.
Boh, nel senso, immaginatevi in sala operatoria questi medici... che infilano uno stecco sul nulla e ingessano lo stecco e non si accorgono che le altre 5 dita sono tutte belle libere. E questa era
chissà
la
quante
sesta.
Ore avevano lavorato questi poveri medici, e lei, incurante di tutto, li deride anche, veramente una pessima co-conduttrice.
Va bene. E comunque aveva l'indice effettivamente fratturato, però...
È vero, c'era 6 dita.
Però hanno deciso di non fasciargli quello fratturato, ma di mettergliene uno nuovo. Magari fra un mese, quando dovrà togliere la fasciatura, effettivamente ci sarà un sesto dito ad aspettarla. Va
bene.
Chi lo sa?
Può succedere una cosa del genere?
Bando alle ciance, continuiamo appunto con argomento corruzione e malaffare. Quindi ANAS, la strategia su Aurelia e D45 abbandonate per favorire nuovi cantieri. Da Civitavecchia a Rosignano, l'Aurelia per anni è stata maltrattata, tenuta male per scelta deliberata, senza darsi pena per le conseguenze, i disagi per gli automobilisti, i pericoli per la circolazione, le code, le ripercussioni sui trasporti via camion e anche gli incidenti, morti e feriti. L'Aurelia è stata scientificamente trascurata per dimostrare che era inevitabile, anzi urgente, costruire un'autostrada a pagamento al posto della vecchia statale. Per anni è stato solo un sospetto forte che la strada nazionale numero uno fosse freddamente applicata alla politica del tanto peggio, tanto meglio. Uscito di scena nella primavera del 2015, il RAS dell'ANAS, Pietro Ciucci, che quella strada avrebbe dovuto mantenere in perfette condizioni come il salotto di casa, i sospetti trovano conferma. Fonti autorevoli dell'azienda delle strade ammettono: l'Aurelia è stata abbandonata per scelta. Lo stesso maltrattamento programmato è stato riservato a un'altra grande via, la Orte Cesena E45, la superstrada più lunga d'Italia, 250 km dal Lazio alla costa adriatica. In questo caso la conferma del misfatto è fornita addirittura da Gianni Vittorio Armani, il successore di Ciucci, che in un'intervista ha confessato che quella strada è indecente perché è stata a lungo deliberatamente trascurata. Anche nel caso della E45 l'obiettivo dell'ANAS di Ciucci era creare le condizioni perché non si potesse fare a meno di costruire un'autostrada, con caselli e pedaggi naturalmente.
E questo ci riporta un po' alla memoria quello che è già successo e sta già succedendo, anzi, con la Romea, una strada che di per sé è anche bella, quella che da Cesena porta a Orte, quindi taglia fondamentalmente l'entroterra per arrivare a Roma passando sotto la Bologna Firenze. Questa strada è attualmente abbastanza disastrata per motivazioni simili all'Aurelia, e infatti da un po' di anni si parla di costruire una nuova autostrada che di fatto vada esattamente a sostituire la Romea, con il fatto che però la nuova sarebbe a pagamento, distruggendo una delle statali più usate e anche più belle che ci sono in questo paese, più belle dal punto di vista del percorso, non dal punto di vista di come è messa la struttura.
Paesaggistico. Niente, poi l'articolo continua dicendo che per l'Aurelia il Machiavello è riuscito in parte, perché ora solo un pezzo di statale, cioè 19 chilometri tra Civitavecchia Nord e Tarquinia, sono stati trasformati in autostrada dalla SAT, società presieduta da Antonio Bargone, ex politico del PCI, sottosegretario ai lavori pubblici sul governo Prodi e due volte con D'Alema. Sugli altri 200 chilometri c'è ancora un braccio di ferro, e poi insomma parla dei favorevoli, che sono fondamentalmente tutti i politici riuniti in una specie di patto che il giornalista vorrebbe soprannominare Toscana Unione Sacra Autostradale, quindi TUSA, e con l'elenco di tutti i vari politici. Poi i contrari sono cittadini e sindaci, di solito. Poi ci mettono di mezzo ovviamente attività turistiche, Legambiente, anche se non è che proprio si oppone caldamente. Poi in una posizione terza o nel mezzo c'è Aspi, Autostrade per l'Italia dei Benetton, e vabbè, bla bla bla. Poi Castellucci, eccetera eccetera. Finita l'era Ciucci, l'approccio dell'ANAS all'Aurelia ha cambiato verso. La trascuratezza programmata di prima, il nuovo presidente contrappone il ripensamento con un massiccio controprogramma di recupero e manutenzione, una spesa di 116 milioni di euro fino al 2020. Vedremo. Restiamo su un po' questo tema, sempre dal Fatto Quotidiano. 'Ndrangheta in Lombardia, aziende dei clan nei lavori del centro commerciale più grande d'Europa. Caspita, mica solo noi ci dobbiamo tenere questi, no? È che si espandano.
Che era un po' parte dell'articolo di prima.
Infatti,
questo...
vabbè,
magari dico, questo entra più nello specifico, magari leggiamo l'introduzione.
Vediamo un po'. Dai. Per la media del Fatto, neanche troppo lungo, comunque non lo leggeremo tutto. Non è una cosa che, virgolettato, non è una cosa che dobbiamo perdere se riusciamo a prendere pure un pezzo di supermercato, là, di centro commerciale. Intercettazione del 18 luglio 2014, l'amministratore delegato dell'Infrasit SRL, Pino Colelli, e Salvatore Piccoli, entrambi indagati nell'inchiesta Rent sulla presenza di aziende legate alla 'Ndrangheta in importanti appalti lombardi, quindi la notizia che leggeva prima Frank, non parlano di una bottega alimentare nella periferia di Milano. Si tratta invece del più grande ipermercato d'Europa, quello di Arese, nato sui terreni dello storico, ormai ex stabilimento dell'Alfa Romeo. Caspita, io ho in mente dei supermercati veramente grandi. Ma e se questo è il più grande d'Europa? Cioè, ho paura.
È veramente grande.
Il subappalto ha 9 zeri, quindi stiamo parlando di miliardi di euro. E la 'Ndrangheta vuole e ottiene la sua parte. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Locri, con il coordinamento... Chi è la Guardia di Finanza di Locri? Che mezzi avranno? Vabbè. Con il coordinamento...
Sei tu della Guardia di Finanza di Locri.
Infatti, della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria hanno svelato che le cosche Aquino Coluccio di Marina di Gioiosa di Ionica, Piromalli di Gioia Tauro e Bellocco di Rosarno non si sono interessati solo dell'Expo 2015. Ci faranno fare il secondo lotto dei lavori che comprende per circa 400-500 mila euro parcheggio, muro di sostegno, ingressi piccoli, il vero Dominus per gli inquirenti dell'Infrasit vuole di più e fornisce le sue direttive a Colelli, testa di legno della società. Ora gli facciamo un po' di pressione a Gianluca, comunque un po' di pressione la possiamo fare, la risposta di Colelli, ma vedi che Taverna è abbastanza disponibile con noi, molto probabilmente perché Gianluca gliene ha parlato, e in cantiere l'altra volta dicevano che quando c'è da lavorare la sera i loro operai si fermano anche dopo le 5, le altre aziende se ne vanno tutte e comunque noi ora la facciamo un po' di pressione, dai, vabbè. Eccetera eccetera, parla dei subappalti Expo come quello dell'ipermercato Arese, Malpensa, vabbè, insomma, e qua un po' di dati, altre intercettazioni. Poi, se si confronta il profilo LinkedIn di Pino Colelli con quanto scrivono le Fiamme Gialle, infatti è quasi imbarazzante come la realtà non corrisponda all'immagine che l'imprenditore dà di sé sulla rete. La sua sottomissione invece appare totale rispetto ai veri proprietari della Infrasit. In qualità di amministratore delegato della società, infatti, si presenta sui social come il principale artefice della realizzazione di tutti i cluster e dell'installazione delle canalizzazioni superficiali dell'Expo 2015. Dalla realizzazione del parcheggio di Arese, vabbè, e bla 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 bla. Ok, dai, va bene così.
Vabbè, vi consiglio, così è estemporaneo, un bell'articolo su Lettera 43 del cambiamento climatico, affrontato proprio con 5 grafici molto interessanti, devo dire. Uno dei più interessanti è una mappa mondiale che parla di da dove provengono principalmente le emissioni di CO2, mettendo sulla cartina una sorta di mappa di colore che rappresenta le emissioni di CO2 pro capite per nazione. E che si parli della Cina come il posto più inquinato del pianeta, in realtà emette circa meno della metà, anzi, di quanto facciano gli Stati Uniti, emette meno male come paesi europei, e uno di quelli che, diciamo, inquina di più in Europa, quelli che inquinano di più sono la Germania e la Polonia e la Norvegia, quindi i grandi poli o dell'energia.
La Russia, caspita.
Vabbè, la Russia non è un mistero, però già, ad esempio, meno degli Stati Uniti, sì, e anche meno del Canada, la Russia. E quindi anche vediamo in Europa i grandi poli dell'industria dell'energia, che costo hanno quando il costo non è quello economico ma è quello ambientale. Vabbè, una cosa estemporanea, l'ho trovato su Lettera 43 se volete.
E niente, volevo, sempre restando sullo stesso argomento, poi direi basta.
Io avevo altre notizie
su questo argomento?
Sì.
Allora, niente, basta. E quella presa dall'Ansa, l'avevamo letto anche tra le prime notizie, truffa da 9 milioni per accoglienza a migranti. Con l'accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a Potenza l'amministratore unico di una società addetta all'accoglienza dei migranti è stato arrestato dalla polizia. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano, l'uomo è indagato con altre due persone per turbata libertà degli incanti in relazione a una procedura aperta per servizi di accoglienza.
Per cosa, scusami?
Anch'io, infatti. Turbata libertà degli incanti.
Chi è che è accusato?
L'uomo.
L'uomo in quanto tale?
L'amministratore unico di una società addetta all'accoglienza di migranti. Quindi c'è, cioè, nel nome dell'amministratore
che è accusato
unico,
di turbata
libertà degli incanti in relazione a una procedura aperta per servizi di accoglienza nel Potentino dal 1 marzo scorso al prossimo 31 dicembre, dal valore complessivo di circa 9 milioni di euro. La squadra mobile sta eseguendo il provvedimento, bla bla bla, quindi cautelari, scusate, domiciliari, poi sta sequestrando parte delle quote della società e basta, insomma, direi che questo è quanto.
Va bene, allora leggo un'ultima notizia sul tema e la prendo dal Fatto Quotidiano, sì. Fatto Quotidiano, grandi opere trovate migliaia di euro in casa degli arrestati, mazzette per la TAV. Nell'abitazione del vicepresidente di COCIV, Ettore Pagani, la Guardia di Finanza ha rinvenuto 12.000 euro, vedi, Ma se questa gente non si fida delle banche, perché dovete fidarvi voi? In casa degli imprenditori Antonio e Giovanni Giuliano, in totale 22.000 euro, 17.000 in quella dell'imprenditore Domenico Gallo e 19.900 euro dal funzionario del consorzio Angelo Pelliccia. Vabbè, uno che si chiama Pelliccia vuol che non ci abbia 19.000 euro in casa. Pacchi di soldi, decine di migliaia di euro nascosti in casa, erano le presunte tangenti pagate per ottenere i lavori del terzo valico del Giovi, l'alta velocità ferroviaria Genova-Milano, nel sistema corruttivo scoperchiato dalle procure di Roma e Genova. Le hanno trovate i militari della Guardia di Finanza del capoluogo Ligure durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni delle 14 persone finite agli arresti domiciliari per i reati di corruzione, concussione e turbativa d'asta nell'inchiesta Arca di Noè, Arca con la K perché siamo giovani. In particolare, a casa del vicepresidente di COCIV, Consorzio dei Collegamenti Integratici Veloci, General Contractor, a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della linea, Ettore Pagani, le fiamme gialle hanno trovato tre buste in una cassaforte per un totale di 12.000 euro. Vabbè, e poi c'è tutta appunto la lista dei soldi che hanno trovato a casa delle varie genti. E a Roma intanto si è tenuto l'interrogatorio di garanzia di Giandomenico Monorchio, figlio dell'ex ragioniere dello Stato Andrea. Arrestato ieri, l'imprenditore detenuto nel carcere di Regina Coeli è comparso davanti al GIP Gaspare Sturzo alla presenza del PM Giuseppe Cascini con l'assistenza dell'avvocato Grazia Volo. L'indagato, nel corso della lunga faccia a faccia con i magistrati, ha risposto a tutte le domande, ma sul contenuto dell'atto istruttorio non sono trapelate indiscrezioni, quindi vabbè, è una notizia un po' vaga. Quello che è simpatico è che appunto questa gente poi, per quanto si parli tanto di Italia che ce la fa, Italia che va avanti, Italia che cresce, poi dal 92 a oggi, che sono passati, quanti anni sono passati dal 92 a oggi, co-conduttrice? 24 anni sono passati dal 92 ad oggi, i corrotti, il grano se lo tengono sempre in casa, cioè non è cambiato niente. In 24 anni, se nel 92 trovavano a casa dei socialisti i valigioni con le banconote o addirittura i lingotti d'oro, adesso la musica non è cambiata. Forse, visto che siamo in un tempo più di vacche magre, ne trovano di meno, ma non per questo il contenuto, cioè la sostanza, cambia. Va bene. Ultima notizia, dopo tutte quelle che abbiamo letto, direi che questa è la notizia che chiude questa parte di rassegna stampa. In tutto questo, ieri arriva un decreto che sblocca le grandi opere. Il decreto che taglia i tempi della burocrazia fino a dimezzarli per velocizzare e semplificare la realizzazione di insediamenti produttivi e opere di rilevante impatto è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attuativo della riforma Madia aveva ricevuto il via libera finale dal Consiglio dei Ministri a fine luglio. Cazzo, si è fatta più bella la Madia ultimamente, però. Una corsia preferenziale che potrà ridurre a 15,90, cosa vuol dire a 15,90, le attese per i diversi procedimenti amministrativi che oggi hanno scadenze fissate mediamente tra 30 e 180 giorni, ecco. Quindi fondamentalmente ridurre la burocrazia per lo sblocco delle opere, e in caso di stallo è previsto il potere sostitutivo del Premier. Pensate, quindi se il Premier ha altro da fare troveranno qualcun altro che gli dica di sì. Una lista ad hoc determinerà i progetti che potranno beneficiare delle nuove misure. L'elenco dovrà essere messo a punto ogni anno entro il 31 marzo, passando per il Consiglio dei Ministri. La valutazione, fuori o dentro, verrà presa facendo riferimento a un set di criteri, a una griglia che dovrà essere definita entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. Quindi ora scatta il countdown, la deadline cade a fine dicembre. E sta cosa è veramente fantastica, perché fa vedere proprio come oramai non abbiano più nessuna vergogna a sbattere in faccia quello che è il sistema. Cioè non serve neanche più che il Fatto Quotidiano si prodighi con chissà quali inchieste. Cioè qua l'hanno scritto nero su bianco. La classe politica, il gruppo politico che è al governo, sceglie la classe imprenditoriale che si cuccherà gli appalti in maniera insomma più easy peasy per l'anno successivo. Quindi fondamentalmente il blocco politico che vince porta come conseguenza il successo del blocco imprenditoriale che appoggia quel blocco politico. Quindi questa cosa è veramente fantastica, perché è fatta con una candidezza veramente degna di Heidi. Comunque, detto questo, sono già le 9:10, 25 minuti che parliamo, metto un po' di musica e poi torniamo con le ultime notizie. E intanto che la mia co-conduttrice finisce di farsi i cazzi suoi, vi do due notizie, una notizia simpa. Pomodoro, Italia secondo produttore al mondo, superata la Cina, quindi produciamo più pomodori della Cina, ragazzi. Tra polpa e pelati, giro d'affari industriale da 3,2 miliardi, di cui la metà in export. Che cazzo se li mangia se no 3,2 miliardi di pomodori in Italia, che siamo... se siamo... quanti siamo in Italia? 60 milioni? Mi fa sì con la testa. Gli USA al primo posto.
Beh, in realtà non lo so, perché è un po' di anni che si dice quanti siamo in Italia, 60 milioni, ma noi non cresciamo. Cioè, tutto il mondo si sta...
Ma sì, siamo più alti, Maria, ma questo non vuol dire che siamo di più,
Beh, che siamo più alti, questo è tutto da vedere.
Eh beh, se cresciamo. Allora, adesso ti dico quanti siamo in Italia, così per curiosità. Anche magari dei nostri... Ah, ecco. L'ultimo censimento mi sa che è del 2013
59.
E parla di 59 milioni. Eh sì, perché bisogna ricordare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che se è vero che in Italia arrivano ordate di gente da tutto il mondo, è altrettanto vero che ordate ancora più cospicue di persone da questo paese si levano di culo cercando fortuna altrove, un po' come hanno fatto i primi venendo proprio qui in Italia. Vabbè, questa notizia dei pomodori ovviamente non ve la leggo, però parliamo invece di alternanza scuola-lavoro. Accordo tra Miura e McDonald's, CGL, preso...
Aspetta, posso leggere questo post su Facebook?
Ma sì, dai.
Sul terremoto, visto che non ne abbiamo parlato?
No. Come non ne abbiamo parlato?
Beh, non ne abbiamo parlato. È la lettura delle prime pagine.
Sì.
Sul post. Io suggerirei di segare a metà tutti i campanili delle città del centro Italia, rompono i coglioni durante il giorno e distruggono case durante i terremoti.
Ha ragionissimo questo scrittore o scrittrice. Comunque, CGL, preso con notato didattico di questo... hanno perso connotato didattico di questo aspetto formativo. Pezzi di merda della CGIL, non è che accusano l'alternanza scuola-lavoro, dicono si è perso il connotato didattico di questo aspetto formativo, cioè come se inizialmente ci fosse un qualsivoglia connotato didattico a far lavorare gratis dei ragazzini invece di fargli fare ad esempio un lavoro retribuito, anche se proprio non vacanze. Il Ministero dell'Istruzione ha siglato il programma con 16 organizzazioni, tra cui il colosso americano del fast food, a disposizione 10.000 percorsi per gli studenti delle superiori. Scelta che fa discutere. Moige, siamo convinti e vogliamo credere che questa non sia l'escamotage per avere persone che lavorano gratuitamente in cucina. Ma chi cazzo è che lo vuole credere? Vabbè. L'alternanza scuola-lavoro sbarca tra Double Cheeseburger, Big Mac e Chicken Country. A scegliere McDonald's tra le 16 organizzazioni che metteranno a disposizione circa 27.000 percorsi per gli studenti delle scuole secondarie e superiori. Signori, 27.000 percorsi, il percorso che ti porta dalla friggitrice alla piastra probabilmente. E il Ministero dell'Istruzione, che lasciate alle spalle le critiche sul colosso americano, ha deciso di mandare i ragazzi italiani ad imparare a lavorare nei ristoranti di tutta Italia con la M gialla. Ristoranti.
Poi è proprio imparare a lavorare quello che fanno.
Sì, imparare la catena di montaggio, in questo caso alimentare, ma sempre di catena di montaggio si parla.
Il taglio sottile della zucchina necessita di 200 ore all'anno.
Sì, abbastanza. McDonald's ha assicurato 10.000 percorsi, dagli questi percorsi, in 500 locali su tutto il territorio nazionale, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. La multinazionale ha persino aperto una campagna ad hoc. Benvenuti studenti, grazie al cazzo, mica li paghi. I ragazzi dei ristoranti avranno a disposizione un tutor che si potranno, a cui si potranno rivolgere in ogni momento e svolgeranno attività di accoglienza e relazione con il pubblico. Un face to face, cioè è ridicola questa cosa. Accoglienza e relazione con il pubblico, cioè McDonald's o sei dentro a cucinare o sei in cassa a battere scontrini. Quindi se vogliamo chiamarla accoglienza e relazione con il pubblico, va bene, chiamiamola così. Un face to face preceduto da momenti di formazione in aula o di training on the job. L'obiettivo è quello di insegnare loro le competenze di carattere relazionale e di comunicazione interpersonale fondamentali per approcciare al meglio il mondo del lavoro. Pensate, eh? Una scelta destinata a far discutere. Sul piede di guerra ci sono mamme e papà vegani e molti che lottano per convincere i figli a non andare da McDonald's. Ecco qua il fatto, secondo me, scade un po' nel trash, perché approfitta un po' della mostrificazione, della diciamo macchietta che si è fatta del vegano medio per insomma buttare un po' nel ridicolo chi storce un po' il naso davanti a tutto questo. Al di là che delle scelte alimentari di ognuno, uno si può anche strafogare dal McDonald's per quanto mi riguarda, ma schiavitù è schiavitù al di là di quello che mangi. Qualche perplessità arriva anche dal movimento italiano genitori, ecco già questo, che salvaguarda
il MIG
da padre, spiega Antonio Affinita, direttore generale del Moige. Avrei preferito mandare mio figlio in una splendida azienda agricola italiana, ma allo stesso tempo non posso escludere McDonald's a priori. Beh, chiaro, cioè, piuttosto lo mando a zappare, sta dicendo Antonio. L'alternanza scuola-lavoro è sempre comunque un valore, fermo restando che i ragazzi devono fare un'esperienza utile dove i loro diritti sono garantiti.
Diritti a lavorare gratis.
Sì. Ci auguriamo che nell'ambito dell'accordo con il Ministero vi siano anche dei controlli. Oggi i ragazzi non hanno la cultura del lavoro. Se possono impararli in un ristorante McDonald's, ben venga questa esperienza. Cioè, il problema è che i ragazzi non hanno la cultura del lavoro, non che c'è una disoccupazione giovanile che è tipo il 50%.
Tra l'altro, un piccolo spaccato di vita, molte volte succede che i moduli da presentare alle scuole per fare appunto l'alternanza scuola-lavoro vengono appunto dati ai ragazzi 2 giorni prima dell'inizio dell'alternanza scuola-lavoro, quindi dandogli anche tutto il tempo di scegliere con tranquillità il posto dove andare a essere sfruttati.
Esatto.
E se poi non le consegnano in tempo, sono i professori dicono che sono cazzoni e non hanno voglia di lavorare.
E fanno bene.
E fanno bene.
Va bene, dai, vai avanti tu. Che
sì, una notizia
più.
Flash da Twitter, dal Corriere del Veneto. Padova, no global, protestano contro il premier Matteo Renzi.
Bello, Renzi.
E riportano una foto che come ormai sempre più spesso succede, riporta da una parte la celere schierata e da quell'altra, insomma, questi non meglio specificati no global, che con vari cartelli stanno a manifestare la loro opposizione al governo Renzi e a tutte le attività che sta portando avanti. E dunque passiamo invece a Bologna. Bologna, terzo giorno di scontro in università sul caro mensa, cariche e fermi. Terzo giorno consecutivo, ieri, di scontro a Bologna in zona universitaria tra studenti e studentesse in lotta contro i prezzi insostenibili della mensa di Piazza Puntoni e la cooperativa Elior, che ha in gestione i servizi della mensa stessa, su cui effettua guadagni da capogiro. I manifestanti, mossi dall'obiettivo di ottenere un costo sostenibile, 3 euro per un pranzo completo, si sono ritrovati verso mezzogiorno e mezzo davanti alla biblioteca di via Zamboni, da cui sarebbero diretti alla volta della mensa. Dopo che ieri si era ripetuto lo stesso copione di martedì, con i manifestanti caricati dalla polizia mentre mettevano in campo la protesta, anche oggi Elior ha continuato a rifiutare ogni tipo di discorso con gli studenti, i quali pretendono l'apertura di un confronto e di un percorso di contrattazione sociale che affronti in maniera seria la questione dei prezzi della mensa. Non a caso uno degli striscioni che aprivano il mini corteo riportava i prezzi delle altre mense d'Italia, incomparabilmente più bassi rispetto a quelli della mensa di Bologna, resa una gallina dalle uova d'oro dall'incredibile concentrazione di luoghi di lezione nelle vie circostanti. I danni economici subiti da Elior negli ultimi 2 anni, in cui studenti e studentesse avevano di fatto legittimato la pratica dell'autoriduzione, non sono più tollerati dall'azienda appaltatrice, che rivendica il suo diritto a lucrare sulla popolazione universitaria e si lamenta dalle colonne dei giornali degli ingenti guadagni persi. La reazione dell'azienda ha l'obiettivo di attaccare la legittimità conquistata in 2 anni di lotte con qualsiasi mezzo. Non per niente anche oggi, come negli scorsi giorni, la polizia ha reagito con violenza a difesa dei profitti, caricando e effettuando in seguito 3 fermi, rilasciati poco dopo sotto pressione delle 200 persone scese in piazza. Dopo le cariche, un pranzo sociale autogestito organizzato dalla rete Eat the Rich ha avuto luogo in una piazza Puntoni completamente blindata e militarizzata, mentre la mensa ufficiale non registrava alcun ingresso e veniva surclassata dalla riuscita di un pranzo destinato originariamente a sostenere la lotta no TAV e poi spostato in zona universitaria in solidarietà al conflitto in corso. La situazione è ormai arrivata a un punto in cui sono chiari gli schieramenti: da un lato Elior, ergo agenzia del diritto allo studio, università e polizia, dall'altro determinazioni di studenti e studentesse che hanno dovuto affrontare diverse teste aperte e manganellate continue per il solo fatto di sottolineare l'ovvietà che uno studente non debba pagare cifre inverosimili per usufruire di una parte fondamentale del welfare studentesco. L'università ergo continuano a trincerarsi all'interno di un silenzio che rende bene l'idea della loro volontà di appaltare a cooperative private quelli che dovrebbero essere servizi da somministrare al di fuori delle logiche di mercato. Il tutto con la polizia che a quanto pare è lì per caso, non essendo stata, leggendo le ridicole dichiarazioni sui giornali, ufficialmente convocata da nessuna delle parti in causa, a trattare con pratiche da ordine pubblico una questione totalmente politica e da inquadrare all'interno della legittimità di esprimere dissenso da parte del corpo studentesco. Dopo il pranzo, l'assemblea, riunitasi in piazza Puntoni, ha lanciato l'appello a continuare la lotta, scendendo nuovamente in piazza domani, quindi oggi, per un nuovo pranzo sociale. Intenzione è quella di continuare a oltranza la resistenza, bla bla bla. E poi di solito il comunicato degli studenti in lotta su quanto avvenuto oggi, che va bene, passiamo perché è tardino. E riguardo a questa notizia volevo solo leggere una dichiarazione, notizia comparsa sul Corriere della Sera: i poliziotti difendono la mensa, la ricompensa pane e mortadella. Quindi cosa succede dopo le occupazioni lampo? Vabbè, qua dicono che il CUA non ha più scampo. Bla bla bla, i poliziotti che mercoledì erano in strada a difendere la mensa, finito il servizio, non hanno digerito la ricompensa: 2 fette di pane e una fetta di mortadella per pranzo. Così hanno scritto al questore i ragazzi del 7° reparto mobile, che non comprendono perché, oltre a rischiare la loro incolumità fisica, oltre a rischiare eventuali guai giudiziari, devono subire anche l'umiliazione di essere trattati peggio di animali proprio da chi invece avrebbe il compito di salvaguardarli sotto ogni profilo. E questa è la protesta del movimento dei poliziotti democratici e riformisti,
che si lamentano per il pane e salame, pensate.
Esatto. E poi una notizia sul campo internazionale presa da InfoOut di ieri sera: golpe a Diyarbakir. Il governo turco fa arrestare i 2 co-sindaci della metropoli curda. proteste contro la politica coloniale di Ankara, dopo mesi di continui attacchi contro amministrazioni locali democratiche elette nel sud-est della Turchia, martedì sera Ankara ha fatto arrestare due co-sindaci della città di Diyarbakir, in curdo Ahmed, di milioni di abitanti. Gültan Kizanak e Firat Anli, secondo le autorità turche, sarebbero iscritti al Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK. Soprattutto l'arresto di Kizanak ha un alto valore simbolico. È la prima donna e la prima appartenente alla minoranza degli Aleviti, discriminata in Turchia, a ricoprire l'incarico di sindaco. Kizanak, già in precedenza, era diventata vittima della repressione di Stato. Dato che si rifiutava di rinnegare la sua identità come curda, negli anni Ottanta è stata incarcerata nel famigerato carcere delle torture di Diyarbakir. Contro gli arresti politici dei due politici dell'opposizione che fanno parte del partito di sinistra HDP, apparentato a livello regionale, non c'è scritto con chi. Comunque, già mercoledì ad Ahmed sono scese in strada migliaia di persone. Per impedire proteste coordinate, il governo turco in numerose città ha bloccato l'accesso a internet. Le manifestazioni sono state attaccate dalla polizia con idranti. Deputati dell'HDP sono stati arrestati in modo violento. Dalla fine dell'estate del 2015 il governo turco ha assediato militarmente dozzine di città curde, bombardato zone residenziali e ucciso centinaia di civili. Circa 1 milione di persone sono diventati profughi interni. All'escalation della guerra è seguita un'ondata di arresti nei confronti di politici a livello locale. Attualmente sono in carcere 17 sindaci, 24 sono stati destituiti e sostituiti, ce ne sono 8 con la condizionale e 10 con ordini di arresto. Questo è il bilancio di Songül Karabulut, presidente del Congresso Nazionale Curdo. Gli arresti dei due co-sindaci di Diyarbakir sono una nuova prova della politica ostile e coloniale di Ankara nei confronti dei curdi. Secondo Karabulut si nota che l'HKP sopprime tutti gli ambiti di formazione democratica della volontà. Il Parlamento non funziona più, i deputati dell'opposizione vengono criminalizzati, i sindaci eletti sono sotto tiro. La Turchia, dice, si trasforma sempre di più in uno stato fascista. Numerose organizzazioni politiche della società civile in Turchia e all'estero hanno condannato con forza l'operato del governo. Critiche arrivano anche dalla Germania. Con accuse labili si impedisce a parlamentari democraticamente eletti di svolgere il loro lavoro e vengono dichiarati criminali senza tante storie, recita una dichiarazione del presidente della Link Bernd Riexinger. Anche l'incaricata per l'estero dell'Unione Europea, Federica Mogherini, e il commissario UE per il vicinato, Johannes Hahn, in comunicato stampa hanno parlato di rapporti molto preoccupanti, aggiungendo tuttavia che ritengono che il PKK sia una grave minaccia. Paesi dell'Unione Europea da mesi sostengono militarmente, a livello di servizi segreti e diplomaticamente, la crociata del regime dell'HKP nei territori curdi, caratterizzati da crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E vabbè, questo articolo in realtà era preso da retekurdistan.it.
Va bene, sono le 28, quindi abbiamo giusto il tempo di rilanciare un appuntamento due veloci. Ci sono da rilanciare?
Beh, questa sera è il solito venerdì sera in piazzetta, qua la sede dell'Infospazio Chinatown.
Alle 21 gioca il Quadrato Meticcio al campo di Via d'Ottesa, quindi 21... venite a sostenerlo.
Certo, quindi 21 Quadrato Meticcio, poi a fine partita una bella birretta fresca e qualche chiacchiera tutti insieme. Poi domani a pranzo, sempre qui nello stesso luogo, ci sarà il pranzo della palestra popolare Chinatown, quindi se avete voglia di mangiare della buona carne e in realtà anche tanto, tanto altro, venite a farci compagnia. E poi niente, mi verrebbe da rilanciare la serata del 31, quindi nella notte di Halloween, immensa Marzola occupata, ci sarà una divertentissima e favolosissima serata HC, il cui ricavato andrà per spese legali.
Però ha fatto un plauso alla variopintezza musicale che propone la mensa ultimamente.
Esatto. E beh, in realtà la settimana scorsa c'aveva dell'ottimo trash.
Sì, appunto.
E niente, quello che mi viene in mente per ora è questo. E poi come non rilanciare il futuro corteo del Comitato di Lotta per la Casa di sabato prossimo 5 novembre alle 10 di mattina nelle piazze centrali della nostra città. La lotta per la casa torna in piazza a dire la sua.
Perfetto, con questo è tutto. Il programma di oggi va in replica alle 2:30 o alle 3 di oggi pomeriggio. Guardatevi sul palinsesto, non mi ricordo più. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ci sono tanti altri bei programmi su radioazione.info. Ascoltateli tutti e ci sentiamo nel futuro.
Ciao!